credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Un caro saluto a tutti voi, amici in ascolto, da Monia Parente, ben ritrovati al nostro spazio settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
L'inchiesta Sfogliando, a cura di Angelo Paoluzzi, oltre a farci conoscere la realtà della stampa cattolica nel mondo, ci fa conoscere anche quella delle facoltà di comunicazione dei master in giornalismo delle università pontificie. Oggi Angelo Paoluzzi ha intervistato il professor Diego Contreras, vicerettore della facoltà di comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce a Roma.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Professor Diego Contreras, per quali obiettivi la Pontificia Università della Santa Croce ha istituito, mi sembra dal 1996, accanto alle tradizionali facoltà di teologia, filosofia e diritto canonico che preparano sacerdoti, quella di comunicazione?
Si sentiva il bisogno di creare anche una facoltà, un centro di studi dove gli argomenti di comunicazione fossero studiati e anche di formare persone che fossero in grado di portare avanti questi lavori, questi compiti, per conto della Chiesa nel territorio, conferenze episcopali, diocesi, iniziative diverse, no? Però offrendo loro una formazione specifica nell'ambito della comunicazione.
E quindi con quali criteri è gestita la facoltà in vista della preparazione di sacerdoti e non sacerdoti alle loro funzioni?
Cerchiamo di preparare persone con una formazione specifica in comunicazione istituzionale, cioè comunicare per conto dell'istituzione, che questo va al di là della formazione standard, per così dire, giornalistica. Devono averla, infatti nel programma di studi si è contemplato il giornalismo radiotelevisivo, scritto, nuovi media, cosiddetti nuovi media, eccetera, no? Però direi che la specificità della facoltà è proprio la comunicazione istituzionale, cioè come fa l'istituzione per comunicare se stessa, per trasmettere la sua identità nell'ambito della società, nell'ambito dei diversi cosiddetti pubblici, no?
Professor Contreras, quanti sono gli studenti della facoltà? Da quali paesi provengono e quali titoli devono avere per frequentare la facoltà?
Gli studenti sono una media, è una facoltà piccola, abbiamo una media di 120 studenti dall'Oriente, dall'America, Australia, Nuova Zelanda, Cina, insomma veramente è un mondo che penso che siamo noi i docenti i primi a imparare, no? Perché ti confronti con persone che hanno una mentalità molto diversa, una cultura, una formazione, un modo di vedere anche cristiani come te, no? E questa è una cosa, un'esperienza che non... Allora, internazionalità, i corsi sono in italiano, qualche corso in inglese pure, allora loro devono imparare l'italiano, è molto utile per la vita, soprattutto nell'ambito della Chiesa, no? Perché molte delle comunicazioni sono in italiano, pertanto non è una perdita di tempo, no? E i requisiti, quelli normali per un'università. Noi la maturità.
Ecco, un baccalaureato, insomma.
Esattamente.
Tra di loro qual è la proporzione dei laici e delle studentesse, suore comprese?
Il target principale sono i sacerdoti che sono inviati dai vescovi per prepararsi appunto per fare questi compiti, no, di comunicazione e anche per insegnare, no? Perché negli ultimi anni, già ormai decenni, le materie di comunicazione formano parte anche del percorso formativo nei seminari, almeno in molti seminari, no? Allora, la proporzione direi così grosso modo è il 70% sacerdoti, il 30% laici. E magari un 10% che possiamo togliere ai sacerdoti o ai laici di suore. Allora, una grande maggioranza di persone che sono inviate a fare questo e che pertanto al ritorno avranno già un compito. Accanto ai corsi, diciamo, di laurea, organizziamo corsi di formazione permanente per giornalisti, e sia qui a Roma con sessioni settimanali, eccetera, sia pure qui con corsi intensivi, no? Molto esigenti, no? Che devono pagarsi i propri giornalisti. Allora, vengono persone che lavorano in testate internazionali, sto parlando di New York Times, The Guardian, The Times, BBC, insomma, non giornali di serie B, per così dire, allora che si pagano loro il viaggio e il soggiorno, perché molte volte i giornali non collaborano in questo lavoro di formazione permanente. E allora questo vuol dire che la simbiosi o la connessione tra università e professione, per così dire, non è soltanto relegata all'ambito della formazione, dopo uno arriva al lavoro e si dimentica, ma a un lavoro direi di formazione permanente che è molto arricchente sia per l'università sia per i professionisti. Pertanto anche questo, molti di questi partecipanti sono persone che lavorano in stampa cattolica.
Professor Contreras, la ringrazio molto di questa illuminante intervista.
Tantissime grazie anche a lei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Cambiamo argomento. Il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha consegnato il 16 ottobre il premio cittadino europeo a Suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata, per il suo impegno contro la tratta degli esseri umani e per l'associazione da lei fondata Slaves No More, che si occupa dei rimpatri assistiti. Padre Vito Magno l'ha intervistata.
Suor Eugenia Bonetti, che significato attribuisce al premio cittadino europeo che le è stato assegnato?
È un riconoscimento del servizio di tante donne religiose che da 20 anni si occupano della tratta di esseri umani.
Chi sono queste donne?
250 religiose che su tutto il territorio italiano operano in un centinaio di piccole case famiglia per il recupero e il reinserimento di queste donne vittime di tratta, che chiedono di essere aiutate per riappropriarsi della loro vita. Appartengono a un'ottantina di congregazioni religiose e questo rimane davvero la nostra forza.
Per quali motivi questa forza viene ora convogliata nell'associazione Non Più Schiave?
Ci siamo resi conto che alcune di queste persone volevano ritornare a casa loro, altre non avrebbero avuto altre opportunità per ritornare a casa. Quindi insieme alla Caritas Italiana, con gli aiuti della CE, abbiamo messo in atto un progetto di rimpatrio volontario, assistito e anche finanziato. Poi le affidiamo alle suore locali che mettono in atto questo progetto di reintegrazione e aiuta queste persone a ritornare ad essere nella loro terra ancora persone che possono vivere la loro vita serenamente.
Sebbene appena nata, su quali forze operative questa associazione può contare?
Fanno parte di questa associazione una 30 di persone. Abbiamo 2 case di accoglienza, una Benin City e una Lagos. Abbiamo avuto già 4 donne che sono ritornate, abbiamo avuto anche mamme con bambini, questa settimana ne partiranno altre 2.
Quali paesi europei hanno rapporti con la vostra associazione?
Sono molti: la Romania, l'Albania, l'Ucraina, la Polonia, la Moldavia, la Russia e i paesi di destinazione, che possono essere la Germania, l'Olanda, l'Inghilterra.
Suor Eugenia, quante giovani in 20 anni di attività con l'Unione Superiore Maggiori d'Italia è riuscita a togliere dalla strada?
Oltre 6.000. Sono entrate nelle nostre comunità e adesso sono molto ben inserite nella società.
Quante e come si presentano le comunità a cui accennava?
In Italia sono circa un centinaio. Sono case piccole, case famiglia, dove le suore vivono con loro, perché insieme possono aiutarsi e a recuperare la loro vita e la loro dignità.
E dal centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria a Roma, quante suore sono passate in 10 anni?
60 religiose di 28 paesi e 27 diverse congregazioni.
L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì, che è importante che io sia per te in ogni posto, in ogni caso, quella di sempre.
L'anima vola di Elisa sulla Radio Vaticana in diretta. Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. E siamo all'appuntamento con Don Fabio Rosini e il suo commento al Vangelo domenicale. Nella 31ª domenica del tempo ordinario ascolteremo il celeberrimo brano di Zaccheo, narrato dall'Evangelista Luca nel capitolo 19.
Ecco, noi siamo di fronte a questa immagine di questo uomo, Zaccheo, questo capo di pubblicani, ricco, che cerca di vedere chi era Gesù, cerca di vedere l'uomo importante, perché lui è diventato un uomo importante. Allora c'è un altro uomo importante che passa dalle nostre parti, vediamo un po'. Era piccolo di statura, allora corre e si mette su un sicomoro su un albero, perché così possa passare di là, possa vedere Gesù e lui possa confrontarsi, perché questo è un uomo di piccola statura. È molto interessante che attraverso questi brevi tratti possiamo desumere qualche cosa della sua psicologia. Questo è il capo dei pubblicani, cioè un uomo che si sa far rispettare. Qui c'è di mezzo violenza con i pubblicani, che dovevano spadroneggiare sulla gente, erano dei camorristi legali, brutte figure. Essere un capo voleva dire farsi rispettare e impaurire tutti. Beh, c'è nella psicologia di alcune persone con qualche limite fisico il voler avere una rivalsa, un voler diventare qualcuno. Ed ecco che lui è uno che è salito sul sicomoro, cioè lui forse è l'immagine un po' di tutta la sua vita: salire, diventare un capo, stare più in alto degli altri, poter vedere le cose da una prospettiva dove mi sono eretto sopra qualcuno. Ecco, lui ha sempre fatto così, è così, fotografato nella sua psicologia da capo, con la sua psicologia da uomo che s'arrampica, un arrampicatore, uno che sale. Quando giunse sul luogo, Gesù alza lo sguardo e gli dice: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. È molto interessante questa frase: devo fermarmi a casa tua. Che dovere c'è? Perché c'è un dovere qui? Quando Gesù ha un dovere, questa cosa fa riferimento a un piano di Dio su di lui. C'è un solo dovere che Gesù deve compiere. Deve andare a Gerusalemme, essere riprovato dagli anziani, essere messo a morte, essere sepolto e dopo 3 giorni risorgere. Lui deve compiere il disegno del Padre. Lui sta svelando una esigenza, una priorità che c'è e che passa proprio per questo arrampicatore sgradevole che è Zaccheo, uomo disonesto, uomo aggressivo, uomo che sta dalla parte del male. C'è qualcosa del piano di Dio che passa proprio per quest'uomo, ovvero sia Gesù passa ma si deve fermare. C'è un posto dove si deve fermare. Dove si ferma il Signore? Qual è il luogo dove lui risiede? Lì dove è la sua gloria. Ecco, la gloria di Dio che in Gesù Cristo si sta facendo presente passa per la casa dell'uomo più infimo della città. Che roba strana, che roba interessante. Chi era Zaccheo in quel momento per tutte le persone che c'erano lì a Gerico? Beh, viene detto proprio dal testo, non è una domanda qualsiasi. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ecco chi è. Zaccheo è un uomo che è diventato un capo, è un uomo che ha fatto i soldi, è un uomo che si è affermato, sì, ma alla fine la gente ti guarda e dice: sei solamente un infame, sei solamente un peccatore. Noi crediamo che nei nostri successi umani la gente leggerà chissà che cosa di buono. Nel caso di Zaccheo era abbastanza facile trovarlo in male, ma questo sguardo è lo sguardo che gli altri hanno sempre su chi sta un po' più su, su chi si afferma. Il successo umano è una grande occasione di maldicenza. Normalmente si parla sempre male dei potenti, normalmente si dileggiano, si disprezzano coloro che vanno un po' più su, coloro che hanno affermazione, successo. Noi che siamo così innamorati di questa cosa del successo, dobbiamo avere successo nel mondo, nella chiesa, dove sia, dobbiamo arrivare un po' più su. Sai cosa penseranno gli altri di te quando avrai successo? Chissà che cosa hai combinato, chissà come ti sei venduto, chissà come ti sei comprato quello che hai. Ma mica ci sarà quest'occhio benevolo, ci sarà l'occhio della rivalità, che è l'occhio che poi genera anche la nostra pulsione verso il successo. Che cos'altro è? Il bisogno di salire in alto, il bisogno di essere il capo, se non un problema di invidia e di competizione. Allora, questo è ciò che l'uomo vede in Zaccheo, questo è ciò che gli abitanti di Gerico vedono in Zaccheo. Ma Gesù ha visto un'altra cosa. Dice: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. È interessante. Si perde qualcosa che si possiede. Il figlio dell'uomo possedeva qualcosa. Questo Zaccheo era qualcosa di Cristo, era qualcosa che lui cercava, era qualcosa che il Padre aveva mandato il Messia a cercare. Cioè, l'inviato di Dio sta cercando un uomo che è nascosto dentro Zaccheo, un figlio di Abramo, un giusto. C'è un giusto nascosto in ogni uomo. Quello sta cercando Dio. Dio sta cercando nel Signore Gesù Cristo, in noi, non quello che la vanagloria di questo mondo cerca di disegnare di noi, ma sta cercando ciò che Lui sa di noi, il nostro volto nascosto, la nostra bellezza nascosta, la perla, l'oasi che è nel bel mezzo di un deserto arido che noi sappiamo risultare all'intorno, allo sguardo altrui. Questo uomo è nascosto in Zaccheo. In Zaccheo c'è un figlio di Abramo. Vale la pena di cercare questo figlio di Abramo in ogni uomo. Vale la pena di puntare su questo. Molto spesso noi cerchiamo di correggere gli errori delle persone con il rimprovero, con la costrizione all'ammissione dell'errore, con l'esecrazione dei suoi atti. Cerchiamo di convincere un peccatore, una persona che sta in errore, mostrandogli quanto sta sbagliando e quanto è ingiusto. Non serve a niente, questo lo sa già da solo, e se non lo sa non lo convinci tu. C'è un'altra cosa da mostrare all'uomo. Quello che fa il Signore Gesù con Zaccheo è mostrargli la sua importanza, mostrargli la sua preziosità. Fermandosi a casa di Zaccheo sta dicendo: io ho a che fare con te, è roba mia ciò che tu sei, e tu hai del tuo in me, c'è una relazione fra noi due. Ecco che Zaccheo può pescare al tesoro buono del suo cuore. Ecco che Zaccheo può riscoprire l'uomo che è, che non è più importante che sia un capo, che non è più importante che abbia dei beni, che non è più importante che gli altri parlino male di lui. Non è più importante, ora conta ciò che lui può fare di bello, perché è stato trovato bello. È la bellezza che convince l'uomo a tirar fuori quello che ha di nascosto. È il dare fiducia alle persone che le fa crescere. Si dice in psicodinamica che si cresce dalla fiducia paterna. Se il padre ti dà fiducia, tu tiri fuori le tue qualità. Se ti tratta con disprezzo, senza accordarti un credito, tu schiacci le tue proprie qualità. Ecco cosa fa Gesù con Zaccheo: gli dà credito. Io vengo a casa tua, tu tirerai fuori il buono che hai, io posso stare con te. Le persone più agli antipodi: Gesù, il giusto, e Zaccheo, il pubblicano. No, erano commensali. Ecco, lasciamoci dire da questo Vangelo tutto il bene che c'è in noi, e lasciamoci condurre da questo Vangelo nel capire, con le persone con cui stiamo, con le persone anche che forse dobbiamo dirigere, dobbiamo condurre, di cui ci dobbiamo occupare, cercarne il bene, dare un credito al cuore dell'uomo è assolutamente necessario. È quello che Dio ha fatto con tutti noi. Non ha sottolineato il nostro peccato, ha sottolineato la nostra reale possibilità di amarlo.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle ore 7 con le sue catechesi, e in queste settimane anche ogni venerdì alle 7 in replica alle 17:30. Vi ricordo inoltre che a partire da domenica scorsa, 27 ottobre, Orizzonti Cristiani, anche tutti gli altri programmi in lingua italiana della Radio Vaticana, non sono più trasmessi sulla frequenza 93.3, ma solo sulla frequenza 105 FM. Vi ricordo inoltre inoltre che questo programma è disponibile on demand su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.